Grazie a Patrizia e a Giuliano che ci spiegheranno i successivi momenti, cioè l'affidamento e il mandato. Come avete visto, dalla visione di insieme abbiamo ripreso tutto quanto e adesso riapprofondiamo la seconda parte.
Buongiorno a tutti, io sono Patrizia e sono leader di divisione da un paio di anni. Stiamo per affrontare insieme le ultime tappe della bomba, cioè prima l'affidamento e il mandato e poi l'ingresso in cellula. Siamo arrivati a questo punto del processo di evangelizzazione. Abbiamo già fatto tanta strada, ma ora è il momento di proporre al fratello che stiamo evangelizzando di affidare la sua vita a Gesù, per vivere in piena comunione con Lui, fino ad arrivare ad accettare il mandato di evangelizzatore. Questo è un passaggio difficile, forse il più difficile della bomba, ed è molto importante che il fratello sia accompagnato nel modo giusto, se no si rischia di rendere vani le tappe precedenti. Ora vediamo, prima di tutto, cosa vuol dire affidarsi. Mi viene in mente un esempio che noi usiamo fare nel corso Alfa, quando parliamo della fede. E parliamo di questo missionario scozzese, John Patton, vissuto nel 1800, che viaggiò fino alle Nuove Ebridi, un gruppo di isole nel Pacifico sud-occidentale, per annunciare Gesù alle tribù locali. Il problema era che gli abitanti di queste isole erano cannibali e la sua vita era in costante pericolo. E lui decise di tradurre il Vangelo di Giovanni, ma non trovava nessuna parola che significasse fiducia, perché in quel posto nessuno aveva fiducia l'uno nell'altro. Però dopo un po' gli capitò di trovare questa parola, e come fece? Un giorno lui era seduto su una poltrona nella sua casa ed entrò il suo servo, che era di quelle isole. Lui cosa fece? Sollevò i suoi piedi dal pavimento, sdraiandosi completamente sulla poltrona, e chiese al servo: cosa sto facendo in questo momento? E il servo usò una parola che significava affidare tutto il proprio peso. E fu quella parola che lui usò per descrivere la fiducia, la fede, l'affidamento. Fede è proprio affidare tutto il nostro peso, tutta la nostra vita a Gesù e a quello che Lui ha fatto per noi sulla croce. E questo noi dobbiamo proporre al fratello. Ma mi raccomando, sempre proporre, mai imporre. Affidare tutto il suo peso, tutta la sua vita a Gesù, perché Lui ci ha dimostrato di essere degno di fiducia. E lo ha dimostrato morendo per noi sulla croce. Non è facile, non è proprio facile. Soprattutto in certi momenti faticosi. Ma quando penso all'atteggiamento che dovremmo avere, mi viene in mente una storiella che mi è stata appena raccontata da un sacerdote durante un pellegrinaggio. E parla di un bambino che stava nella sala d'aspetto di un aeroporto, in attesa di partire, e un uomo lo sta osservando. E quando inizia l'imbarco, il bambino viene guidato dall'hostess al suo posto vicino al finestrino. E casualmente l'uomo che lo stava osservando è proprio accanto a lui. Durante il volo, a un certo punto, il bambino tira fuori dalla sua cartella un quaderno e delle matite e si mette a disegnare, tranquillissimo, sereno, pacifico. All'improvviso l'aereo entra in una grande turbolenza e tutti i passeggeri cominciano a spaventarsi e a gridare, ma il bambino rimane tranquillo e sereno e continua a disegnare come se fosse a casa sua. Allora una signora molto provata da questa situazione lo guarda e gli dice: «Ma tu non hai paura?» Il bambino alza lo sguardo molto serenamente e le dice: «No, non ho paura. È mio padre il pilota di questo aereo. Ci sono tanti momenti nella nostra vita pieni di turbolenza, in cui gli eventi ci scuotono. Ed è proprio in questi momenti che dobbiamo ricordare che il nostro Padre amorevole, che è Dio, è il nostro pilota. Ora vi racconto una cosa a cui ho assistito questa mattina. Chiedo scusa agli interpreti perché non era nel testo, quindi lo dirò molto piano così loro hanno il tempo di tradurre. Questa mattina io e Viviana siamo andate all'ospedale San Raffaele a dare l'ultimo saluto a un ragazzo di 27 anni che è morto dopo 6 mesi di agonia e dopo sofferenze veramente indicibili sue e dei suoi genitori. Una famiglia molto fervente nella fede. Abbiamo pregato tanto per questo ragazzo, ha pregato il mondo, davvero, abbiamo pregato fino allo sfinimento, ma purtroppo le cose non sono andate come speravamo. Però, dai racconti dei suoi genitori, del personale dell'ospedale, che l'ha seguito, l'ha accudito con un amore infinito, abbiamo capito che questo ragazzo aveva fatto suoi questi atteggiamenti di affidamento e l'ultima cosa che ha detto a sua madre è stata: «Mamma, ricordati che Dio fa bene tutte le cose». Ecco, nonostante le circostanze, nonostante le difficoltà, noi dobbiamo proprio sempre ricordare che la nostra vita è nelle mani di Dio, del Creatore del cielo e della terra. E la prossima volta che arriva una tempesta nella vostra vita, o magari se in questo momento ne state passando una, alzate gli occhi al cielo, abbiate fiducia e dite: «Mio padre è il pilota», e diciamolo insieme, ciascuno nella propria lingua: «Mio padre è il pilota, mio padre è il pilota». Per aiutarci a ricordarlo ho preparato un piccolo segno per voi, che verrà distribuito mentre facciamo un canto. Prego Viviana di venire qui e chiedo a ciascuno di voi di venire a ritirare questo piccolo segno, intanto faremo un canto di affidamento. Non è un percorso facile, anzi, sappiate già che ci saranno parecchi ostacoli, dovuti soprattutto alla difficoltà di abbandonare sicurezze, modi di pensare, idee, atteggiamenti, il più comune dei quali è proprio la convinzione di essere noi stessi i piloti del nostro aereo, cioè della nostra vita. E affidarla ad un altro mette un po' di paura. Come superare queste difficoltà? Occorre pregare insieme, l'abbiamo detto tante volte in questi giorni, lo continueremo a dire, occorre pregare insieme, partecipare insieme all'Eucarestia e ad altri momenti comunitari, proporre magari il cammino di vita nuova nello Spirito, che è un cammino di conversione e di rinnovamento delle promesse battesimali. Vedete, aiutare un fratello ad affidarsi al Signore aiuterà anche noi. Tutti abbiamo le stesse difficoltà e le stesse paure. E ogni giorno dobbiamo chiedere allo Spirito Santo di aumentare la nostra fede, di renderla più forte. Questo è il passo della bomba sicuramente più impegnativo e può durare anche tanto tempo. L'importante è non dare mai, mai l'impressione di insegnare, ma sempre di condividere. E condividere anche le nostre difficoltà nell'affidamento al Signore. Ma quando vediamo che il fratello comincia ad aprire un pochino la porta del proprio cuore e ad accogliere Gesù nella propria vita, ecco, allora arriva il momento di invitarlo in cellula. Qui si realizzerà il grande mandato di Gesù, che ci invita a predicare il Vangelo ad ogni uomo. Questo mandato, ricordiamocelo sempre, riguarda ogni battezzato ed è lo scopo dell'esistenza della Chiesa stessa. L'abbiamo ripetuto anche questo tante volte, lo ripetiamo di nuovo, ciascuno nella propria lingua. Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Ripetiamolo. Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. L'ingresso in cellula è un momento molto delicato. Va preparato con molta cura, perché il nuovo ospite si senta atteso, accettato, amato, accolto così com'è. Il leader e tutti gli altri membri della cellula devono piegarsi su di lui, seguendo proprio il metodo di Gesù, che lascia le 99 pecore e si occupa di quella perduta. E questo deve avvenire non solo al primo incontro, ma per tanto tempo. Bisogna che la cellula sintonizzi i propri ritmi su quelli dell'ultimo fratello, finché anche lui si sentirà perfettamente inserito. E più si sentirà amato, più vorrà condividere questa esperienza con altri fratelli. Ed è proprio qui, a questo punto, che diventerà evangelizzatore. E il processo della bomba ricomincerà. Ora vi racconto come io sono arrivata in cellula. Vi dico subito che non ero lontana dalla fede. Partecipavo attivamente alle iniziative della mia parrocchia e pregavo, ma avevo un'idea di Dio un po' troppo legata alla giustizia e troppo poco all'amore. Conoscevo poco lo Spirito Santo e lo pregavo ancora meno, ma soprattutto non sentivo alcun bisogno di condividere la mia fede con altri. Dunque era il Capodanno del 1994 e io stavo passando uno dei momenti più difficili della mia vita. Ho una carissima amica alla quale avevo fatto conoscere delle persone di questa comunità e lei aveva cominciato a frequentarli. Io no, perché li consideravo un po' fanatici. E lei, sapendo in che condizioni mi trovavo, mi ha proposto di aspettare il nuovo anno in preghiera, a casa sua, con questi amici, alcuni dei quali sono qui, tra noi. Io, pensando che me la sarei cavata in poco tempo, ho accettato. Ma lungo la strada sono stata pervasa dalla tristezza e ho iniziato a piangere. Quando sono arrivata ero in uno stato pietoso. Ma questi fratelli mi hanno accolto come se mi conoscessero da sempre. Mi hanno visto, mi hanno dato una confezione gigante di fazzolettini di carta e mi hanno inserito nel gioco che stavano facendo, senza preoccuparsi minimamente delle mie condizioni. Poi, all'avvicinarsi della mezzanotte, abbiamo pregato e sono rimasta con loro fino all'alba. È inutile che vi dica che quello è stato il Capodanno più bello della mia vita. Nei giorni successivi, la mia amica, che era da poco entrata in cellula, mi ha proposto di fare la stessa cosa. Ma devo dire che mi spaventava tanto questo impegno fisso della cellula. E non volevo iniziare una cosa che poi non sarei stata capace di portare avanti, vista la mia poca costanza. Lei non ha insistito, ha continuato ad accompagnarmi nel mio momento difficile. Fino a quando una sera mi ha telefonato e mi ha detto: noi siamo in cellula e stiamo pregando per te. Mettiti anche tu in preghiera, così saremo in comunione. Io l'ho fatto. E subito ho sentito una pace profonda nel cuore, che ancora mi commuove. E ho sperimentato in quel momento quanto è bello pregare insieme e quanto quei fratelli tenevano a me. Pensate che solo dopo ho saputo che ad ogni incontro di cellula lasciavano una sedia vuota per me. Potevo resistere? Avreste resistito voi? Ovviamente no. E così è iniziato il mio cammino nella cellula. Grazie alla preghiera e all'amore dei fratelli, nei quali ho riconosciuto l'amore di Dio. Nel corso degli anni di cellula ho capito che la fede è un dono e va donata e va condivisa con gli altri. Quindi non solo adesso sono impegnata nel cammino delle cellule, ma sono anche coordinatrice del corso Alfa, che è un'altra bellissima esperienza di evangelizzazione che si fa da anni nella nostra parrocchia. E funziona sullo stesso principio: preghiera, servizio, condivisione, affidamento. E ha portato tanti fratelli e sorelle a fare esperienza dell'amore di Dio, e tanti poi sono entrati in cellula e sono qui in mezzo a noi e fanno tanti servizi, svolgono tanti servizi in questa comunità. Così come è stato per me e per tutti i fratelli che sono arrivati dopo di me, così sarà anche per voi questa sera. La cellula, le cellule che vi ospiteranno si sono preparate ad accogliervi con la preghiera da tempo, senza conoscervi, magari senza nemmeno sapere i vostri nomi. Vi sentirete aspettati come un dono del Signore e sarà una grande festa per tutti. Ora concludo e vi chiedo di continuare a conservare questa comunione di preghiera con noi, anche quando tornerete alle vostre case e alle vostre comunità. Noi da parte nostra lo faremo e continueremo a pregare lo Spirito Santo per tutti noi che siamo impegnati nell'evangelizzazione, perché è Lui che ci unisce, è Lui che ci manda ad essere luce nel mondo. E ora lascio la parola a Giuliano, che vi parlerà di quello che accade quando il processo della bomba termina, cioè l'ingresso nella comunità. Grazie a tutti.
Buongiorno a tutti. Allora, innanzitutto mi presento, sono Giuliano, ho 50 anni e sono in questa parrocchia da più di 40 di questi. Per trattare i temi che mi sono stati affidati, cioè il passaggio dalla cellula alla comunità e l'assunzione di un ministero, posso quindi attingere a una certa esperienza di un po' di anni in questa parrocchia. Patrizia e i fratelli che mi hanno preceduto ci hanno guidato nel processo di sviluppo della bomba, fino all'ingresso in cellula. E quindi immagino che molti di voi abbiano pensato che a questo punto è tutto finito. Giusto? Siete quindi tranquilli? Avete fatto tutto? No, penso che vi sbagliate. Il percorso che siamo chiamati a fare continua anche dopo la cellula. E per essere completo, deve portare dei frutti per noi stessi e per le persone che ci stanno intorno, a partire dalla comunità in cui ciascuno di noi è chiamato a vivere. La cosa straordinaria che vi posso testimoniare è che questo dare frutti, a cui siamo chiamati, poi vedremo come, ha una doppia valenza. Da una parte rafforza la nostra fede e ci fa progredire nel cammino personale. Dall'altra trasforma e rende migliore tutto quanto ci sta intorno. Voi pensate forse che 45 anni fa questa comunità fosse bella come adesso? Beh no, non lo era. Intendiamoci, era una chiesa importante ed antica, ma in cui il senso di appartenenza dei fedeli era inteso in modo classico. Il Signore sicuramente era presente, ma vi posso dire che non c'era nulla dell'entusiasmo, della capacità di accogliere, del senso di comunità, che spero stiate sperimentando in questi giorni. Il merito del cambiamento che da allora ad oggi è avvenuto è imputabile principalmente ai doni dello Spirito Santo, ve l'abbiamo detto in tante occasioni, e sono stati effusi sui sacerdoti e sui tanti fedeli laici che hanno partecipato a questa esperienza, i quali hanno quindi deciso di metterli a frutto, spendendo parte del loro tempo, delle loro energie, delle loro competenze, per abbellire il giardino della loro vita, impegnandosi in parrocchia nei vari ministeri, che sono stati via via loro offerti. Quindi, riassumendo, la cellula, l'esperienza, il desiderio di dare frutti, i frutti che sono per se stessi e per la propria parrocchia e per la propria comunità. Certamente la missione di ogni fratello, che ogni fratello riscopre anche grazie al percorso in cellula, è l'evangelizzazione. Questo è sicuramente il primo punto. E quindi è persino banale ricordare che il primo impegno che avremo sarà quello di testimoniare al nostro oikos il poco di Gesù che abbiamo incontrato, così che altri, quando e se lo Spirito Santo vorrà, potranno incontrarlo. Però, e questo è il punto forse importante, quasi subito ci renderemo conto che la nostra vita sta cambiando e comprenderemo che i doni ricevuti dallo Spirito Santo devono essere elargiti alle persone che incontriamo e alla comunità in cui apparteniamo, alla parrocchia, così che possano essere spesi per l'utilità comune e non vadano dispersi. Tanti sono i riferimenti nella parola di Dio che ci aiutano a comprendere cosa vuol dire per ognuno di noi essere Chiesa e come ciascun membro di questo corpo mistico sia utile e insostituibile. L'Apostolo Paolo tratteggia nella sua prima lettera ai Corinzi l'immagine di queste membra, dalle più nascoste alle più evidenti, e sottolinea come ciascuna sia indispensabile all'altra. Leggiamo insieme un po' di questo brano. Ho detto Corinzi, capitolo 12, dal 12 al 28. Come infatti il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo, infatti noi tutti siamo battezzati mediante un solo spirito, in un solo corpo, giudei o greci, schiavi o liberi, e tutti siamo stati dissetati da un solo spirito. E infatti il corpo non è formato da un membro solo, ma da molte membra. Molte sono le membra, ma un solo è il corpo. Non può l'occhio dire alla mano, non ho bisogno di te, oppure la testa ai piedi, non ho bisogno di voi. Anzi, proprio le membra del corpo che sembrano più deboli sono le più necessarie. E le parti del corpo che riteniamo meno onorevoli le circondiamo di maggiore rispetto. Dio ha disposto il corpo conferendo maggiore onore a ciò che non ne ha, perché il corpo, nel corpo, non vi sia divisione, ma anzi le varie membra abbiano cura le une delle altre. Quindi, se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme, e se un membro è onorato, tutte le membra gioiscono in lui. A ciascuno il suo dono. Ora voi, e sta parlando un po' a tutti noi, siete corpo di Cristo, e ognuno secondo la propria parte, sue membra. Alcuni perciò Dio li ha posti nella Chiesa in primo luogo come apostoli, in secondo luogo come profeti, in terzo luogo come maestri. Poi ci sono i miracoli, quindi il dono delle guarigioni, di assistere, di governare, di parlare varie lingue. Non so se vi siete resi conto, ma ognuno di noi è chiamato a essere parte di questo corpo mistico. Ma come fare? Così come le membra hanno un loro scopo, così ci sono vari ministeri presenti, non solo nella nostra, ma in tutte le comunità parrocchiali. Ci sono ministeri che si vedono, che sono più visibili, più facilmente, in quale ci si imbatte più facilmente, come quelli che ci vedono trasmettere, comunicare attraverso il web, oppure i lettori che leggono da questo ambone, i cantori, i musicisti. Ci sono poi ministeri delicatissimi, come i ministri straordinari dell'Eucaristia o i ministri dell'altare. Ci sono poi i ministeri classici, che avrete incontrato sicuramente nella vostra storia, come il catechismo, la carità verso i poveri, come la San Vincenzo, il centro di ascolto, il gruppo missionario. Ci sono infine i ministeri, e sono molti, praticamente invisibili, perché sono svolti in chiesa quando non c'è nessuno. Pensiamo a chi si occupa delle pulizie, agli arredi sacri, ai fiori. Ma qual è il primo ministero, quello che tutti devono assumere per sostenere tutti gli altri? È l'adorazione eucaristica, personale e comunitaria. Da lì parte tutto. È il tesoro, la nostra ora vissuta con il Signore. Non è un caso che fin dall'inizio, e siamo al 1988, Don Pigi abbia consacrato una cappellina per l'adorazione, nella quale, oltre a pregare il Signore, si riunivano le prime cellule provvisorie, e che ora, perfettamente in continuità con il suo predecessore, Don Giorgio stia riuscendo nel progetto di garantire, con l'aiuto di moltissimi fratelli, l'adorazione perpetua. Abbiamo già coperto più della metà delle 168 ore settimanali, già un ottimo risultato. Ma torniamo ai ministeri. Se mai ce ne fosse bisogno, possiamo trovare un'ulteriore conferma dell'importanza della nostra decisione di impegnarci personalmente in parrocchia nella Lumen Gentium. Leggiamone un brano. I laici, radunati nel popolo di Dio e costituiti nell'unico corpo di Cristo, sotto un solo capo, sono chiamati, chiunque essi siano, a contribuire come membra vive, con tutte le forze ricevute dalla bontà del Creatore e dalla grazia del Redentore, all'incremento della Chiesa e alla sua santificazione permanente. L'apostolato dei laici è quindi partecipazione alla missione salvifica stessa della Chiesa. A questo apostolato sono tutti destinati dal Signore, per mezzo del battesimo e della confermazione. Vi avevo detto che avrei parlato anche della mia esperienza e di quanto lo svolgere un ministero sia di nutrimento alla nostra stessa crescita nella fede. Bene, è arrivato il momento di dirvi qualcosa di me. Non sono entrato subito in cellula quando Don Pigi le ha introdotte qui in Sant'Eustorgio. Il mio cammino, soprattutto nei primi mesi, è stato decisamente al rallentatore. Partecipavo poco e soprattutto ascoltavo le preghiere degli altri senza intervenire con le mie. E Paoletta se lo ricorda perché era il mio leader. Anche perché sono sempre stato un po' timido. Piano piano però il Signore stava cambiando il mio cuore e anno dopo anno, moltiplicazione dopo moltiplicazione, sono stato chiamato a fare il leader, il division leader, e ad impegnarmi per anni in un servizio per il seminario a cui state partecipando, che adesso fanno Claudio e Emanuele e altri. Vi posso dire che l'esperienza di comunità mi ha scaldato il cuore e mi ha sostenuto nei momenti di aridità. Capitano a tutti, immagino anche a voi e anche a me. Ora so che quanto ho vissuto è speciale e rimarrà sempre con me. È un dono ineguagliabile che il Signore mi ha fatto, anche tramite centinaia di fratelli con i quali ho condiviso questi momenti. Ogni tanto, quando sento la stanchezza, mi viene alla mente la parola di Gesù, Luca capitolo 9, 62, che dice: «Nessuno che ha messo mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto al regno di Dio». È questo che mi fa da ammonimento e da sprone a riprendere il mio cammino di gioia con Lui. Se mi permettete, vorrei concludere poi con un paio di piccoli suggerimenti, che spero possano essere d'aiuto soprattutto ai leader, che vogliono accompagnare i propri cellulini nella scelta dei ministeri. Come avete visto, c'è tutto un percorso, si entra in cellula e poi, in qualche modo, ho cercato di spiegarvelo, si cerca di diventare attivi nella propria comunità. E quindi, chi meglio del leader può aiutare in questo passaggio? Beh, il primo di questi suggerimenti è l'equilibrio, che deve controllare l'entusiasmo iniziale. L'incontro con Gesù e con le esperienze che si possono fare in una comunità viva come Sant'Eustorgio o le parrocchie che contribuirete a infiammare nel mondo può portare il cellulino ad accogliere ogni opportunità di partecipazione agli eventi proposti. Questa è sicuramente una cosa bella. Però può essere come quel fuoco che brucia tutto e poi si spegne. Usate discernimento e suggerite sulla base delle proprie suggerite ai membri delle cellule di non esagerare nel coinvolgersi in troppe attività, ma di selezionarne poche sulla base delle proprie inclinazioni e dei doni che lo Spirito ha fatto loro. L'altro piccolo suggerimento per i leader è quello di presentare ai cellulini i ministeri soprattutto sulla base delle proprie esperienze dirette, testimoniando quanto di bello il Signore ha potuto donare loro in quelle specifiche situazioni. Come sicuramente avrete già sentito anche ieri, credo Viviana, Paolo VI disse: «L'uomo contemporaneo ascolta più volentieri i testimoni che i maestri, o se ascolti i maestri lo fa perché sono dei testimoni». Anche questo Evangelio Nunziani. Quindi anche voi fate lo stesso. E se una cosa non l'avete fatta in prima persona, invitate in cellula qualcuno che la possa raccontare come sua esperienza diretta. Buon cammino a tutti!